ami il vino?
Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack. Oggi sono insieme ad Augusto Zuffa, titolare dell'azienda vitivinicola biologica Cantine Zuffa. Benvenuto Augusto.
Grazie dell'ospitalità.
Allora Augusto, vuoi iniziare a descriverci un po' la vostra azienda, la vostra storia e dove vi troviamo, dove siete ubicati?
Allora, noi siamo ai piedi di Dossa, dove sorge l'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, anche se come città siamo sotto ad Imola. E la nostra azienda nasce da 5 generazioni di produttori che coltivano i propri terreni, nutrendo la terra della loro passione per ottenere questi generosi frutti che portiamo poi in tutto il mondo. L'azienda è un'azienda produttiva nel senso che produce vini e li commercializza in tutto il mondo, ma discerne in quello che è il mondo del turismo e il mondo dell'enogastronomia. Quindi c'è anche una struttura agrituristica recettiva dove vengono turisti da tutte le parti del mondo e dove vengono anche scolari delle scuole alberghiere, delle scuole enologiche, delle scuole agrarie e quant'altro. Il turismo è qualcosa che ci permette di far conoscere i nostri vini all'estero e poi di farli poi arrivare ai nostri ospiti che vengono a visitarci.
E quanti ettari di terreno avete?
Allora, gli ettari fra proprietà ed affitto sono all'incirca una cinquantina.
E invece quante bottiglie producete all'anno?
Mediamente sono 200.000 bottiglie all'anno, quest'anno con il lockdown saranno necessariamente di meno, purtroppo.
E qual è la tipologia? Quale tipologie di vino fate?
Allora, sono quelli autoctoni tradizionali, quindi Albana, Pignoletto, Sangiovese, Grechetto Gentile, primi fra tutti, poi gli autoctoni come Barbera e gli internazionali come Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, eccetera.
E ci vuoi parlare un po' delle tue etichette? Quante ne producete? Se ci vuoi raccontare qualcosa?
Ci sono una quindicina di vini principali fra vitigni al 100% monovitigno e quelli di blend di più vitigni. Lavoriamo molto sui blend per dare qualcosa di personale ed unico ai nostri clienti. Fra tutti, non so, ricordo l'Ale August Cru, che è un blend sangiovese ciliegiolo e merlot, dove abbiamo l'impalcatura, lo scheletro, il corpo, la struttura del sangiovese, il ciliegiolo che gli dà morbidezza, grassezza, rotondità e spessore, e il merlot che gli dà una speziatura finale a chiudere, quindi non renderlo stucchevole ma molto particolare. Qui possiamo avere la ciliegia sottospirito, cannella, foglia di tabacco cubano, pepe rosa, rosa canina, molto fine e molto elegante. Direi che è il best seller degli ultimi 8 anni.
E i vostri vini li troviamo anche all'estero? Se sì, qual è la percentuale di vendita Italia-estero e in quali paesi?
Allora, diciamo che la percentuale è un 40% all'estero, che oscilla da anche fino a un 50%. I principali paesi sono gli Stati Uniti, la Cina, poi abbiamo una piccola percentuale in Australia e il resto in Europa.
E quanto costa la bottiglia più cara della tua cantina, Augusto?
Allora, in cantina il vino più importante e caro è il Vinea Zuffa Expo 2015, che è una riserva di Sangiovese del 2012, con il quale abbiamo rappresentato l'Italia all'Expo a Milano. Siamo una delle 4 aziende che ha rappresentato ufficialmente l'Italia, l'unica biologica e l'unica per l'Emilia Romagna. Quello ha un costo in azienda intorno ai 132 euro.
E invece mediamente al ristorante, quanto troviamo una tua bottiglia di vino?
Mediamente può oscillare dai 30 euro di un ristorante normale fino a un 50 euro di una catena alberghiera 5 stelle lusso.
Adesso parliamo un po' di Augusto. Ti chiedo, qual è il tuo primo ricordo legato al mondo del vino?
Allora, ricordo quando aiutavo il papà la sera e scendevo con lui in cantina per aiutarlo un po' nelle pratiche e lo osservavo, perché i nostri genitori più di noi erano di poche parole, quindi più che spiegare quello che dovevo fare, dovevo osservare e cercare di capire velocemente prima che il mio papà si arrabbiasse cosa dovessi fare.
Quindi già da piccolo immerso in questo mondo. E rimanendo in questo tema, ti chiedo, parlando di educazione al consumo moderato di vino, a tuo parere, a che età è giusto che un ragazzo si avvicini a questo mondo, anche alla cultura del vino, e poi assaggi effettivamente il prodotto?
Secondo me ai 16-18 anni. Adesso anche i bambini come universo olfattivo potrebbero avvicinarsi al vino, cioè purtroppo la nostra educazione scolastica è soprattutto memoria visiva e memoria uditiva. Stiamo perdendo quello che è la memoria olfattiva, perché non abbiamo più il predatore che dobbiamo sentire a un chilometro di distanza per proteggerci nella caverna o sopra l'albero, o dobbiamo riconoscere il cibo più adatto per nutrirci che non ci faccia male, per cui perdiamo la memoria olfattiva. Quindi la memoria olfattiva andrebbe sviluppata sui bambini, con riconoscimento ad esempio bendati di tante essenze che possono venire ad essere verdura, frutta, formaggi e quant'altro, e quindi anche il vino. Invece un consumo vero e proprio con il bere il vino, invece direi a 16-18 anni.
È un processo graduale, quindi una educazione. Ti chiedo, c'è una figura che ti ha ispirato nel tuo lavoro e che oggi può essere considerata un punto di riferimento per te?
Sicuramente mio padre è stato il mio poeta vate del mondo del vino, quindi è stato lui a farmi conoscere questo mondo, è stato lui a farmelo amare, perché è la nostra attività può essere una condanna oppure un beneficio se ce lo facciamo piacere. Nel mio caso è passione, amore, desiderio di conoscere e di far conoscere poi quello che è il nostro popolo da Imola al mondo attraverso i nostri prodotti.
E c'è un consiglio in particolare che ti ha dato tuo padre che stai seguendo?
Sì, di cercare di comunicare alle persone quello che il vino comunicava a me, quindi di trarre piacere da cose che poi avrebbero potuto essere piacere per altre persone.
Invece, parlando di gusti personali, ti chiedo, ti piace più bere vino bianco, rosso o rosé?
Allora, a me piace abbinare i vini ai vari momenti della giornata e ai momenti anche in cui si pasteggia. Diciamo che una buona bollicina mi rende allegro in vari momenti della giornata e anche prima di pranzare o cenare. Poi però il momento più importante è sicuramente il vino rosso da meditazione o mentre si mangia o nei momenti con le persone di socialità.
Hai parlato di abbinamento con il cibo, quindi ti chiedo qual è un piatto che ti piace molto mangiare e a quale bottiglia di vino lo abbini?
Allora, a me piace molto il brasato di manzo con una lunga cottura con sangiovese, poi da abbinare con lo stesso sangiovese che è stato usato nella cottura. È proprio un matrimonio fantastico di sapori e di emozioni.
E invece cosa ne pensi di abbinamenti un po' insoliti, quindi provare il pesce consumato con il vino rosso oppure la carne consumata con il vino bianco? Ti piace sperimentare?
Assolutamente sì, noi facciamo ad esempio un surmaturo d'Albana che oltre ad essere abbinato tradizionalmente con i formaggi invecchiati in fossa, quindi Sogliano, Talamello, Ungrotta, Sardo, Toscano o delle nostre grotte, può essere tranquillamente abbinato con dei pesci grassi, untuosi come un salmone fatto al forno in cartoccio con un buon olio extravergine di oliva, una buona salatura e pepatura, e l'acidità spiccata dell'Albana pulisce e sgrassa molto bene la bocca, pur essendo un vino con un retrogusto leggermente amabile.
E che cosa si perde un astemio che non assaggia il vino e soprattutto il tuo vino?
Allora, a me piace dire alle persone astemie che ne ho guarite tante quando mi dicono che sono astemie, e alle volte con un sorriso accettano che gli dia qualcosina da assaggiare, perché molte volte le persone si dicono astemie perché non vogliono magari ubriacarsi, perché non hanno una gran tenuta nel vino, quindi hanno paura dell'alcol. Mediamente molti di loro una metà assaggiano qualcosina, altri provano nell'arco della loro vita qualche vino, insomma comunque il vino ha una gradazione alcolica limitata rispetto ai superalcolici, e solo alcuni allergici all'alcol o a delle componenti del vino poi sono veri e propri astemi. L'astemia è qualcosa che ci priva di uno dei prodotti più importanti, della bevanda più antica dopo l'acqua, che deriva dalla vitis vinifera sativa, quindi un qualcosa che nasce prima dell'uomo, quindi lo considero proprio un limitare la propria esperienza, la propria, il proprio piacere esperienziale, limitarsi a non bere vino.
Quindi conosci astemi che si sono convertiti anche grazie a te?
Sono riuscito a convertirne tanti, onestamente, e questo mi ha dato piacere perché ho visto anche persone intelligenti, cioè persone che si mettono in gioco e dicono sì, va bene, finora non ho voluto provare, adesso provo, perché comunque non si tratta di una sostanza stupefacente o di qualcosa che fa male, ma di un qualcosa che adesso nelle migliori università del mondo è anche studiato come un farmaco, perché il vino porta via i metaboliti intermedi, radicali liberi, quindi tutto quello che fa invecchiare le nostre cellule, il nostro corpo, e al contempo porta via tutte le sostanze grasse dalla circolazione sanguigna e ha una funzione molto positiva per l'apparato visivo, l'apparato riproduttivo, fa molto molto bene al corpo, quindi non è assolutamente un qualcosa da non provare.
Adesso ti chiedo, Augusto, un pregio e un difetto del tuo lavoro.
Allora, il difetto è che richiede una passione molto molto elevata, per cui una quantità di tempo importante che poi viene necessariamente tolta alla vita privata e alle altre cose. Il pregio è che si fanno cose molto diverse, ugualmente emozionanti. Allora, si può fare una fiera a Guangzhou in Cina piuttosto che a New York, piuttosto che a Washington, piuttosto che a Tokyo, e si conoscono queste culture, ti vengono a trovare turisti da tutte le parti del mondo, quindi hai un arricchimento nel sentire queste persone che vivono in maniera diversa, molto lontane da te, e al contempo si danno emozioni alle persone attraverso i propri vini, quindi queste ti scrivono, ti salutano, ti mandano foto nei loro momenti più belli, quindi può essere un matrimonio, un compleanno, la nascita di un bambino, quindi aprono una bottiglia per brindare, e poi quando c'è la fase creativa del vino, praticamente ci metti del tuo, e creare un vino è prendere qualcosa che più che altro ha creato la natura e tu lo plasmi, e lo plasmi per comunicare stesso agli altri, come si fa con la poesia, che ha una metrica e una poetica. Anche il vino ha una parte cognitiva che si studia a scuola, si studia anche durante il processo di produzione, e una parte emozionale attraverso la quale si comunica a se stessi il proprio modo di vivere, di interpretare il mondo del vino. Quindi amo dire che quando uno apre una mia bottiglia dall'altra parte del mondo sente poi quello che io gli volevo comunicare, quindi è una forma di arte che rappresenta una memoria, una testimonianza, una storia di cultura, tradizione, territorio, da Imola nel nostro caso, dalla Romagna al mondo.
E c'è un personaggio storico in particolare o famoso a cui faresti assaggiare il tuo vino, e se sì, per quale motivo?
Allora, a me piaceva molto l'attore Robin Williams, lo trovavo veramente comunicativo in tutti i ruoli, da quelli drammatici a quelli comici, e questa sua capacità di trasmettere emozioni è un qualcosa di straordinario, quindi mi piacerebbe fargli assaggiare i miei vini, mi sarebbe piaciuto fargli assaggiare i miei vini quando era ancora in vita, per proprio riuscire a trasmettere io stesso a questa persona così emozionante quello che i miei vini hanno da dire.
Gli avresti raccontato una bella storia. Ti chiedo, c'è un complimento tra tutti quelli che hai ricevuto, particolare o che ti ha fatto particolarmente piacere ricevere?
Sì, mi ha telefonato da Atlanta una ragazza, nipote di ospiti che abbiamo avuto del Texas, che mi ha detto: guarda, noi siamo in viaggio di nozze in Italia e assolutamente mia zia ha detto che se vengo in Italia non posso non venire a visitare la cantina di Augusto. Quindi questi sono arrivati all'aeroporto di Bologna per venire poi da noi alla sera, avevano prenotato uno spazio esclusivamente per loro con servizio auto, per cui potevano bere tranquillamente lei e suo marito, e il giorno dopo sono partiti in treno per la Toscana, quindi sono venuti esclusivamente in Emilia Romagna per visitarmi, per l'amore che gli aveva comunicato sua zia per il nostro lavoro.
E hanno fatto tappa dall'Alaska per venire da te. che soddisfazioni,
da
Atlanta. Ah, da Atlanta, non avevo sentito, scusa. E adesso ti chiedo, qual è il vino che al momento ti sta dando più soddisfazione della tua cantina e perché?
Allora, sicuramente la Leaugus Cru di cui parlavo prima, questo blend Sangiovese, Ciliegiolo e Merlot, e il motivo è che è l'unico vino che io abbia mai prodotto che piace in tutti i mercati, quindi Nord Europa, Sud Europa, Nord America, Sud America, Australia, Cina, quindi Asia. È una cosa incredibile, è un vino che abbiamo studiato per uno chef che tanti anni fa ci portò 18 bottiglie diverse e ci disse: guarda, servirebbe la ciliegia di questa, la spezia di questa, la cannella di quest'altra, la foglia di tabacco di questa. Abbiamo fatto tante micro vinificazioni in piccolo, le abbiamo assaggiate e insieme abbiamo trovato questo prodotto. Lui ha la possibilità di fare tanti banqueting, tante cose, quindi ha la possibilità di avere confronto con tantissima gente contemporaneamente, e quindi ci ha dato queste dritte per come secondo lui doveva essere il prodotto. Noi abbiamo fatto il contenuto, lui ha studiato il packaging della bottiglia, il nome che gli ha dato alle August è proprio dovuto al fatto che lui si chiama Alessandro, io mi chiamo Augusto, e quindi è nato questa bottiglia. Un'altra bottiglia che mi ha dato grande soddisfazione, è considerata la miglior bottiglia che è andata in Danimarca nel 2018, è il Pignoletto Elegance con la scritta in latino, non in inglese, che è caratterizzato proprio da questa eleganza, da questa mela verde, agrumato, cedro, scorza di limone, pesca bianca, e anche lui è uno dei best seller della cantina. Il terzo ed ultimo che vorrei citare come best seller della cantina è il Rosé Dry Grand Cru, che è un rosato che viene dal miglior vitigno di Sangiovese della cantina, molto fine, molto elegante, delicato, con queste note di pompelmo rosa, fragola selvatica, ribes, rosa canina e ciliegia, 5 atmosfere e mezzo di pressione, e che sta andando veramente tanto, e ne vendiamo tanto anche in Francia perché è una versione dry, loro hanno pochissimi dry nella versione rosata, quindi ha preso una fascia di mercato con questi profumi straordinari, e i miei clienti dicono: ma questo non è un vino, è un profumo.
E visto che ti trovi anche all'estero, no, ti chiedo, sappiamo che gli stranieri associano al Made in Italy valori come la bellezza, la passione, la creatività, il lusso, la cultura, la qualità. Dove si colloca il tuo vino?
Allora, sicuramente è questo, è creatività, è una forma di espressione, cioè per me, io scrivevo poesie, per cui per me fare vino è come scrivere, cioè è comunicare un'emozione. Come dicevo prima, la poesia è una metrica, una poetica, il vino ha una parte cognitiva dove ti devi preparare dal punto di vista geologico, agronomico, enologico, per preparare il prodotto, però dopo queste capacità cognitive serve la parte emozionale, cioè se questo vino non comunica niente può essere buono quanto vuoi, ma se non c'è la tua impronta, la tua firma, è un qualcosa di asettico, quindi non è più una poesia, un dipinto, ma diventa una stampa.
Invece Augusto, se avessi a disposizione una somma da investire in vitigni all'estero, lo faresti? E se sì, dove?
Allora, sicuramente secondo me quando si parla di vino si parla oggi di Italia e Francia, quindi sicuramente se devo scegliere non l'Italia, scelgo la Francia, e sceglierei la zona di Bordeaux, insomma, per farci dei grandi rossi.
Invece ti è mai capitato di trovare il tuo vino in vendita in un posto dove non ti saresti aspettato di trovarlo?
Mi capita spesso perché ci sono delle dinamiche particolari nel nostro lavoro, per cui noi possiamo vendere ad un'enoteca e i ristoranti comprano da questa enoteca e noi non abbiamo il rapporto diretto col ristorante, quindi ci troviamo a mangiare con i nostri cari o i nostri amici in questo ristorante e vediamo nei tavoli di fianco la nostra bottiglia, oppure nella carta leggiamo che c'è il nostro vino e magari siamo piacevolmente sorpresi. E la cosa che mi rende più contento è quando sento dei commenti positivi al tavolo di fianco che sta bevendo la mia bottiglia. E mi è capitato da poco al Villaggio della Salute Più di Monterenzio, dove c'erano una doppia coppia di ragazzi che stavano bevendo il Pino Lieto, che è il nostro grechetto gentile che ha il nome che gli diede Plinio il Vecchio nelle Storie Naturali prima della tragedia di Pompei ed Ercolano, perché il grappolo ha la forma di una pigna e lieto perché allora era gradevolmente dolce, che avevano già bevuto due bottiglie, prendevano la terza bottiglia e dicevano: questo Pino Lieto ci ha conquistati. Quindi ho dovuto per forza dire che lo producevo io e dove avrebbero potuto acquistarlo, perché proprio mi sono sentito quasi in dovere.
Poi tre bottiglie in quattro hanno apprezzato decisamente. C'è una parola del vocabolario enologico che ti piace di più?
Una parola del vocabolario enologico. Adesso va molto wine process, quindi il processo di vinificazione dove tu spieghi le tue peculiarità a chi ti visita, quindi può essere l'esperto, può essere il neofita, può essere l'enoturista, quindi tu spieghi le tue particolarità, se hai brevetti, se hai tecnologie innovative, se hai fatto esperimenti, quindi il processo di vinificazione.
E se invece Augusto non avesse prodotto vino, che cosa avrebbe fatto nella vita?
Allora, avrei fatto lettere e filosofia e mi sarei dedicato alla scrittura, che mi piace molto, perché comunque anche quella è comunicazione, è emozione, è trasferimento di idee e di te stesso.
Adesso ti chiedo di scegliere tre bottiglie, una per brindare al passato, una per brindare al presente e l'ultima per brindare al futuro.
Allora, al passato brinderei con il Dry Rosé Grand Cru che dicevo prima, quindi il nostro spumante dry, perché i profumi del passato sono i profumi di questa fragola selvatica, Ribes, rosa canina, di quando ero bambino e andavo a raccogliere queste delizie e me le mangiavo, magari dovevo raccogliere per fare le marmellate, però me ne mangiavo una metà. E il vino con cui brinderei al presente, mi piace molto in questi tempi il pignoletto frizzante Elegance, perché mi dà allegria, poi nel periodo estivo col caldo si beve molto bene, fresco, delicato, fine, elegante. Adesso andando verso l'inverno e per il futuro, mi piace godere di una delle 3300 bottiglie numerate create per l'Expo, quindi sono bottiglie a limited edition e sono bottiglie che hanno avuto uno studio, oltre che agronomico ed enologico, anche medico, per i micro oligoelementi naturali che bilanciano i mitocondri all'interno delle cellule. Quindi è il nostro vino più studiato, più rappresentativo, proprio perché è creato per l'Expo, che è stato regalato ai vari premier, presentato nelle varie ambasciate, eccetera. E quindi mi voglio concedere, prima che finiscano, diverse di queste bottiglie, di queste 3300 bottiglie.
Adesso ti chiedo se possiamo trovare l'azienda sui social, se utilizzate i social appunto, quale utilizzate di più e qual è il migliore per veicolare il vostro messaggio.
Allora, il nostro messaggio, da quello che ho visto, è veicolato meglio da Facebook, perché ha un utente dai 40 ai 50 che è prevalente, rispetto ad Instagram, che a me piace molto, però magari è usato più dal ragazzo giovane, ventenne, che quindi è meno, diciamo, esperto di vino, è meno conoscitore del mondo del vino, anche se sarà il nostro cliente del futuro, quindi comunque stiamo attenti anche ad Instagram. Il più usato quindi è assolutamente Facebook.
E invece cosa ne pensi delle guide enogastronomiche? Temi il giudizio degli esperti e pensi che possano influenzare l'andamento delle vendite dei prodotti?
Allora, onestamente non temo il giudizio delle guide, però credo che sia il mercato che debba decretare chi sia o meno il prodotto più apprezzato, e credo che le guide, avendo un certo tipo di target di utenza, non ci aiuti in questo, nel senso che noi dobbiamo cercare di fare un prodotto che piaccia a tante persone, un prodotto immediato, un prodotto che piaccia all'esperto ma piaccia anche al neofita. Le guide hanno delle caratteristiche che si sono cristallizzate nel tempo, non sono più attuali. Il mondo del vino, il gusto è evolve velocissimamente, in pochi mesi, quindi cambiano le mode. Vediamo il successo di aziende che hanno fondato proprio nel cambio del gusto, nel far interpretare nuove emozioni al consumatore, che vanno alla grandissima. Faccio, non so, il nome di Campari, faccio il nome di queste grandi aziende che sanno interpretare in anticipo e dare in anticipo quello che è una tendenza di mercato. Le guide purtroppo sono cristallizzate in un mondo passato e hanno come criteri di valutazione qualcosa che non è più attuale. Quindi se facessimo un vino che per piacere alle guide piacerebbe a poche persone, quindi non avrebbe successo nel mercato.
Oggi infatti alle guide enogastronomiche si aggiungono anche le applicazioni per gli smartphone, come Vivino per esempio, che conta 13 milioni di utenti. Cosa ne pensi di questa situazione, di questa moda che sta continuando comunque a crescere?
Ecco, in questo credo molto di più, perché Vivino, come altre applicazioni, hanno un rapporto diretto con il fruitore del servizio, e proprio quei 13 milioni che dicevi tu danno la possibilità a tante persone di giudicare il vino, ed è quello che a noi interessa, perché è il cliente finale. Quindi questi milioni di persone sono i nostri clienti a cui dobbiamo vendere, e sono quelli che ci dicono come evolve il loro gusto, come vogliono evolvere il consumo di vino. Quindi sono quelli che ci danno un indirizzo esatto, non le guide che, come dicevo, sono cristallizzate nel passato.
Mentre sappiamo che oggi il mondo dell'enogastronomia va molto di moda, quali sono i pro e i contro di questa situazione?
Allora, sicuramente i pro sono che ci hanno permesso di avere una visibilità straordinaria, e questo comporta il fatto che, ad esempio, nelle hall degli hotel 5 stelle lusso di Milano e Bologna e tutte le zone limitrofe c'è la presenza nell'offerta di visita di cantine, di accettaie, di oleifici e quant'altro. Quindi questa è una cosa straordinaria, perché ci permette di avere un rapporto diretto con la gente. E i problemi potrebbero essere dovuti al fatto che quando io guardo una trasmissione televisiva di cucina o di vino, non ho la possibilità di avere un qualcosa di fisico diretto. Siccome il vino si giudica molto attraverso l'aspetto olfattivo, gustativo e tattile di bocca, oltre che meramente visivo e assolutamente anche uditivo, quindi io non ho la possibilità di sentire il profumo e sentire il sapore del piatto che mi si presenta o del vino che mi si presenta. Questo è un grosso handicap che ha la televisione per il nostro mondo.
Devi poi cucinare il piatto, andare a comprare il vino per viverlo meglio. Ti chiedo se nell'ultimo viaggio che hai fatto, innanzitutto, dove sei stato e se hai bevuto un vino che ti è piaciuto particolarmente.
Allora, l'ultimo viaggio che ho fatto è stato in Friuli Venezia Giulia, dove ho fatto tutta la tutti i colli, quindi Cividale, Cormons e quant'altro. E un vino che mi è piaciuto molto è il Sauvignon Blanc del Collio, che ha proprio questa peculiarità, questa caratteristica di un tiolo, quindi di un qualcosa con lo zolfo, che mi dà solo il Sauvignon Blanc, che proviene da quella zona e che a me personalmente piace molto, perché la interpreto come una firma di quel territorio, proprio ci sento quel territorio e quell'esperienza.
Augusto, a tuo parere il successo di un'azienda, oltre alla bontà del prodotto, da quali altri fattori determinanti è dato?
Il successo dell'azienda, secondo me, è dato dalle relazioni che si creano nel tempo, dalle conoscenze, dalle esperienze, da quello che è il circondarsi di persone capaci per realizzare un obiettivo comune. Quindi lavorando in questo mondo si conoscono persone che hanno la stessa passione, la stessa emozione, la stessa voglia di fare un percorso comune, quindi si creano delle sinergie dove ci si aiuta e si riesce a ottenere un risultato più grande di quello che si otterrebbe individualmente.
C'è un luogo vitivinicolo nel mondo che ti piacerebbe visitare?
Allora, mi piace sempre visitare la Francia, perché sono molto bravi, e mi piacerebbe visitare la Mesopotamia, l'attuale Armenia, per vedere insomma un po' dove è nato il vino, come l'antico Egitto, insomma le zone dove il vino è nato, come l'India, vino uguale Venus, Vena, Venere, dea dell'amore, quindi amare. Quindi il vino ha origini antichissime, si pensa che sia nato in India, poi si è trasferito in Egitto, poi la mezzaluna fertile, quindi piacerebbe vedere un po' dove è nato il nostro mondo.
Adesso parliamo di un tema molto attuale, che è l'emergenza climatica. E sta avendo delle ricadute qui in azienda da voi, e state facendo qualcosa per contrastarla, diciamo?
Assolutamente sì. Ricordo che mi raccontava mio padre che i nostri nonni e quant'altro vendemmiavano, non so, ai primi di novembre, ma a metà novembre. Oggi noi partiamo a vendemmiare a metà agosto fino a metà ottobre, quindi c'è stato un anticipo incredibile. Si parla sempre che lo champagne, insomma, verrà fatto fra 50-60 anni in Gran Bretagna, perché la Francia si scalderà troppo. E il cambiamento c'è, ci proteggiamo, cerchiamo di proteggerci attraverso l'irrigazione, quindi pozzi artesiani dove è possibile, dove non è possibile invasi, quindi dei laghetti di raccolta acqua e varietà che resistano alle alte temperature, specialmente le alte temperature della notte che stressano particolarmente la pianta e bruciano i profumi. Quindi cerchiamo di fare quello che meglio si può per quello che è nelle nostre piccole possibilità.
E qual è stata la migliore annata per la tua cantina?
Allora, ultimamente secondo me le migliori annate sono state 97, 2003, 2013, e queste sono state le migliori annate per... Anche se come miglior annata bisognerebbe intendere particolarmente se si parla di vino rosso, se si parla di passiti, se si parla di vini bianchi o quant'altro, però ricordo che particolarmente adatte in generale a tutti i vini 97, 2003, 2013.
Invece Augusto, prova a pensare se sbarcassero gli extraterrestri qui nella tua proprietà, quale vino della produzione gli faresti assaggiare e per quale motivo?
Allora, qui mi cogli impreparato perché non ho mai pensato di far assaggiare il vino agli extraterrestri, però proverei a fargli assaggiare qualcosa di particolarmente rappresentativo della cantina, quindi gli farei assaggiare un Sangiovese in purezza 100%, magari senza solfiti aggiunti, quindi il nostro Sangiovese bio senza solfiti aggiunti, e in modo da fargli sentire proprio quello che è l'autenticità del prodotto senza l'utilizzo della chimica. Tutti i vini sono biologici, hanno bassissime quantità in parti per milioni di solfiti. Se il limite di legge è 200 in Italia, noi siamo sui 30-40 parti per milione, quello ne ha proprio due parti per milione, che sono quelli naturali che si sviluppano durante la fermentazione alcolica.
E invece, se passeggiando nella tua vigna trovassi una lampada magica, quali sarebbero tre desideri che vuoi chiedere?
Allora, tre desideri: che ci sia qualcuno dopo di me che continui quello che sto facendo, quindi che perduri questo nostro amare la terra e l'ambiente, per dare poi emozioni e sensazioni piacevoli al mondo. Un altro di essere un po' in tutte le tavole di tutte le zone del mondo. Ad esempio, adesso ci manca l'Africa, non siamo presenti in Africa, mi piacerebbe oltre che insomma essere in Australia, Stati Uniti eccetera, essere anche in Africa, e questo è il secondo desiderio. Il terzo, di avere un po' meno burocrazia, un po' meno leggi, cose un po' più snelle, perché alla fine, voglio dire, facciamo un qualcosa che dà piacere alle persone, quindi potrebbero subissarci un po' meno di tutte queste cose che sono quelle che veramente stancano, non il lavorare.
Adesso concludiamo la nostra intervista con un piccolo gioco. Io ti dirò il nome di un vitigno e ti chiederò di abbinarlo al titolo di una canzone. E ti chiedo di abbinarmi il Sangiovese.
Allora, il Sangiovese è un qualcosa che rappresenta l'Italia dalla Campania, la Toscana, la Romagna, e insomma tante regioni. È il vitigno rosso più presente, più importante secondo me in Italia, e noi siamo in Romagna, quindi l'abbinerei ad un artista che viene da questa zona, quindi penso a Laura Pausini, penso a Solarolo, quindi Romagna piena, e penso quindi a una sua canzone. Una che mi piace particolarmente è Vivimi.
Ti è piaciuta la nostra intervista, Augusto?
Assolutamente sì, perché è una intervista molto diversa da quelle che mi fanno normalmente, molto più giovane, fresca, brillante, insomma, dove ci puoi mettere del tuo e non rispondere troppo asetticamente.
Grazie, ci fa piacere. Adesso, anche se ci hai già anticipato qualcosa, ti chiedo se fate attività di ricezione ospiti qui in azienda.
Allora sì, la struttura prevede anche una struttura agrituristica e una struttura intesa come enoteca, wine shop, quindi si possono fare degustazioni e quant'altro nell'enoteca, e si possono fare degustazioni oltre che pranzi, cene e quant'altro nell'agriturismo, oltre che naturalmente, sempre collegato al discorso vino, visit tour dei vigneti, delle cantine, delle bottiglie sotterranee eccetera eccetera.
Grazie Augusto per esserti messo in gioco oggi, per averci accolto qui in cantina, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack.
Vi ringrazio, è stato veramente un grande piacere.
Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.